Comis Alfredo,
presente.
Tonon Paolo,
presente.
Pomare Anna,
presente.
Marta Paolo,
presente.
Comis Daronco per Luigi,
presente.
Fradetto Battel Cristian,
presente.
Casanova Fuga Martina, ok,
presente.
E Busto Amedeo.
Assente giustificato. Approvazione verbali della seduta precedente. Leggiamo i titoli.
Sì, allora, nella seduta precedente avevamo... Andiamo, l'approvazione dei verbali, la sesta variazione del bilancio, la revisione delle partecipazioni, la variazione del piano delle alienazioni e variazioni immobiliare e la definizione transattiva dei terreni foglio 30 mappale 192 e foglio 35 mappale 2.
Chi approva il verbale della seduta precedente, pregato di alzare la mano, unanimità. Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2026.
Allora, l'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni 2026 è proprio identico praticamente alla predisposizione dei documenti di programmazione. Noi abbiamo previsto di, siccome il patrimonio disponibile dell'ente per poter essere alienato deve essere inserito all'interno di questo piano, noi abbiamo previsto praticamente di concretizzare due alienazioni nel corso del 2026.
Sì.
Naturalmente questo piano è poi riportato all'interno del DUP, del documento unico di programmazione. I due immobili di cui prevediamo l'alienazione sono l'immobile
sopra il barpiano,
esatto, e naturalmente l'immobile che sta al cunettone. Questi sono
rimane eventualmente da inserire in corso dell'anno la casa di riposo qualora si verificasse la si concludesse l'iter per cui l'Unione Montana
questo è sostanzialmente il piano previsto dal
governo. Bene, hai perso il discorso dell'Unione Montana?
Sì.
Sì, allora qualora durante l'anno si concretizzi il progetto programma che è in corso in Unione Montana per quanto riguarda la ristrutturazione della casa di riposo che è intestata al Comune di Santo Stefano ed è data in comodato d'uso gratuito da 40 anni all'Unione Montana, all'interno dell'investimento che viene fatto, che ha una disponibilità al momento di circa quasi 3 milioni di euro che sono già destinati per fare questi interventi di efficientamento energetico, di messa in sicurezza del fabbricato ai fini della sismicità. È previsto anche l'alienazione dell'immobile che dovrà essere comunque valutato tenendo conto di tutti gli investimenti che sono stati fatti dal momento in cui l'Unione Montana è entrata in possesso di questo immobile. Cioè, quella volta sappiamo com'era, c'era la fabbrica di occhiali, la TAL, e a quel punto quando è subentrata l'Unione Montana sono stati fatti tutti quei lavori per renderla quella che conosciamo adesso. Ma oltre a questo immobile c'è anche una parte di terreno retrostante che era sempre all'interno della proprietà dell'Unione Montana, che è stata occupata nel frattempo per costruire la centrale termica ed alcuni garage, che anche questa avrà un suo valore che dovrà essere ricompreso anche con il fabbricato. Ecco, non so su che cifra arriveremo a concordare, perché dovrà essere fatta comunque una perizia da parte dell'ufficio tecnico, ma credo che non si distanzi molto da 5, 6, 700 mila euro, una cosa di questo tipo. Vedremo un po' come vanno le cose. Mentre per i due piani sopra il Barpiave, il valore catastale che pensiamo di tenere come valore da inserire nell'atto notarile quando facciamo la cessione fra poco tempo con l'Unione Montana, è di 620-625 mila euro, che verranno poi appunto, che incasseremo come Comune di Santo Stefano, e stiamo andando verso la conclusione di questa procedura. Su quel immobile l'Unione Montana ha già appaltato tre interventi che fanno parte di un finanziamento FOSMIT che doveva essere impegnato prima della fine dell'anno scorso, del 2025, che altrimenti sarebbe stato perso, e sono stati appaltati circa 300 rotti mila euro per realizzare l'ascensore, la sostituzione dei serramenti e il rifacimento dell'impianto di riscaldamento. Questi sono lavori già appaltati, che quindi verranno effettuati presumibilmente nei prossimi mesi, mentre il resto del progetto fa parte di una scheda che è in fase di ultimazione, che verrà poi inviata ai fondi confinanti FCC per la definitiva approvazione della convenzione, e quindi poi la possibilità di appaltarla, di appaltare anche il resto dei lavori, che sono il consolidamento dei pavimenti e tutte le sistemazioni che saranno previste all'interno di questo fabbricato. Questo è un po' il programma per quell'immobile. Per quanto riguarda invece il fabbricato del Cunettone, lì abbiamo una casa che è rimasta una delle ultime case comunali. Un tempo, vi ricordate, ne avevamo una in via Vittoria, una vicino alla caserma, ex caserma dei Carabinieri, e c'era anche questa casa comunale, che non è nient'altro che un fabbricato molto fatiscente, che ha un corridoio con due stanze, una a destra e una a sinistra, su due piani più la soffitta. È un fabbricato che è inutilizzato e oltretutto anche pericolante. Allora lo mettiamo nella disponibilità di un'alienazione, perché vorremmo poi fare un bando, pubblicizzare questa disponibilità del Comune di alienare questo immobile per un valore che non supererà i 35 mila euro. Quanti li abbiamo messi? 50. Ecco, se portiamo a casa 35 saranno tanti. Saranno tanti. Vabbè. E c'è, io ho già fatto un avance con la regola di Campolongo, perché questo immobile non ha niente attorno di terreno di proprietà comunale, tutto attorno della regola di Campolongo, tutta la pertinenza, il prato dietro, il di fianco, è tutto regola. Quindi ho parlato col presidente della regola e ho detto: ma questo fabbricato potrebbe interessarvi? Lui mi ha detto: come no, è una cosa che per noi potrebbe anche andare bene, quindi adesso, quando avremo la possibilità di ufficializzare questa cosa, chiederemo questa manifestazione di interesse, in modo che la regola si faccia avanti eventualmente per acquistare questo immobile, che altrimenti dovremo procedere a demolirlo, perché rischia di diventare un pericolo anche per chi passa su quella strada lì. Questa è un po' la storia di quel fabbricato. Va bene, allora, chi approva? Unanimità. Conferma per l'anno 2026 delle aliquote IMU.
Sì, praticamente per quanto riguarda le aliquote vengono naturalmente confermate, sono già nella misura massima, di conseguenza non cambia nulla rispetto agli anni precedenti. A livello di previsione di bilancio, considerando il trend storico, sono stati messi circa 20.000 euro in più rispetto al periodo precedente, insomma.
E questi 20.000 sono?
Una previsione? Una previsione, ma che comunque si è già concretizzata anche nelle annualità precedenti, per cui è stato adeguato lo stanziamento a livello di previsione, portandolo a 980.000 euro in sostanza.
Quindi si è verificata una maggiore entrata nell'anno, sì, che abbiamo chiuso,
non solo nell'anno ma anche negli anni precedenti, per cui è presumibile che il gettito si assesti su questo dato.
Va bene. Chi approva? Alzi la mano. Unanimità, grazie. Conferma per l'anno 2026 dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta del reddito delle persone fisiche, IRPEF.
Sì, anche nel caso specifico non facciamo altro che confermare l'aliquota che è già nella misura massima. Anche qui a livello di bilancio di previsione il gettito è stato leggermente incrementato rispetto alle previsioni assestate dell'anno precedente, in quanto il trend degli ultimi anni denota questa tendenza, quindi è stato, la previsione è di 345 mila euro.
Quanto in più rispetto a
10.000
più. Chi approva? Alzi la mano, unanimità. Approvazione del DUPS 2026-2028.
Allora, per quanto riguarda il DUPS, facciamo proprio una brevissima descrizione. Diciamo che il DUP è un documento che è propedeutico. È la guida, possiamo definirla un po' lo strumento di programmazione strategica ed operativa dell'ente, quindi la sua approvazione è necessaria per poter approvare poi il bilancio di previsione. Diciamo che il DUP è composto di due sezioni, una sezione strategica dove vengono sviluppati quelli che sono le linee programmatiche di mandato e vengono individuati quelli che sono gli indirizzi strategici dell'ente, considerando la situazione del contesto interno ed esterno all'ente, e poi abbiamo una sezione operativa che sostanzialmente dovrebbe porre a terra quelli che sono gli obiettivi strategici dell'amministrazione. Mentre la sezione strategica ha una durata pari alla durata del mandato amministrativo, la sezione operativa ha la durata del triennio e quindi del bilancio di previsione. Nell'ambito della sezione operativa viene fatta, diciamo, è composta da due parti, viene fatta una valutazione generale di quelli che sono i mezzi finanziari. In modo particolare viene considerato il trend storico delle entrate e quelle che sono le entrate future. Naturalmente nell'ambito di questa sezione l'amministrazione può dare una serie di indirizzi per quanto riguarda la fissazione di aliquote di imposte e tasse, nonché definire l'assunzione di nuovi finanziamenti a mutuo. E poi naturalmente nel DUP, oltre ad avere questo excursus su quella che è l'entrata e quindi quelli che sono i mezzi finanziari a disposizione dell'amministrazione per raggiungere i propri obiettivi strategici, c'è anche una sezione dove viene fatto un po' un excursus su quello che è il fabbisogno triennale del personale, il piano triennale delle opere pubbliche e il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio disponibile dell'ente. Diciamo che sono tutti questi elementi sono poi riportati a livello contabile nell'ambito del bilancio di previsione. Credo che potremmo anche evitare di soffermarci, magari vediamo i dati
sul bilancio
di previsione.
Allora, chi approva il DUPS 2026-2028, unanimità. Approvazione bilancio
immediata
di previsione.
Eseguibilità.
Immediata, ecco, allora si vota anche l'immediata esecutività, unanimità. Approvazione bilancio di previsione e nota integrativa 2026-2028.
Ok, allora per quanto riguarda il bilancio di previsione vediamo di iniziare un pochino da quello che è il quadro generale delle entrate e delle spese relativamente al triennio rispetto anche alle previsioni assestate del 2025. Il bilancio di previsione per l'esercizio 2026, vi parlo dei dati naturalmente aggregati, ha un totale complessivo di entrate di 6.075.595,94 e naturalmente collima perfettamente con le spese previste, in quanto ci deve essere un perfetto equilibrio tra le entrate e la spesa. Poi nell'ambito nell'ambito del bilancio ci sono poi una serie di equilibri che devono essere rispettati, per cui se noi andiamo a vedere il prospetto degli equilibri di bilancio vedremo che questi equilibri sono perfettamente rispettati, per cui le entrate del titolo primo, secondo e terzo sono in grado di garantire le coperture della spesa corrente, che è la spesa per la gestione ordinaria dell'ente, più la quota di ammortamento dei mutui. Naturalmente esistono poi degli equilibri speculari per quanto riguarda le partite di giro, l'anticipazione di tesoreria e naturalmente un equilibrio per quanto riguarda la spesa per investimenti che deve essere coperta. Che può essere, deve essere la spesa di investimenti che è coperta da entrate del titolo quarto e nell'eventualità in cui ci siano delle entrate correnti che hanno una destinazione vincolata per il finanziamento della spesa in conto capitale, possono essere utilizzate anche questo. Comunque questi equilibri sono tutti rispettati nell'ambito del bilancio di previsione del triennio 2026-2028. Sul 2027 la spesa, l'entrata si assesta a 4.590.825.75 e naturalmente abbiamo un importo analogo anche per quanto riguarda la spesa. Sul 2028 a 4.590.825, scusatemi, 4.583.825, analogo importo,
4 milioni.
4 milioni, analogo importo nell'ambito della spesa. La differenza tra l'annualità 2026 e le annualità successive sono circa 1,5 milioni, sono legate principalmente alle spese in conto capitale inserite all'interno del bilancio, mentre la spesa in conto capitale prevista nel 2026 si assesta intorno al 1.390.000 euro, negli esercizi 2027 e 2028 sono circa 100.000 euro, quindi buona parte della differenza l'abbiamo qui. Per quanto riguarda le entrate di parte corrente, nel 2026 abbiamo circa 1.470.000, nel 2027 e nel 2028 invece abbiamo circa 1.428.000 euro. La differenza qui è legata agli accertamenti delle entrate tributarie previsti, che siccome praticamente sono in fase di predisposizione degli accertamenti sull'annualità, degli accertamenti IMU-etari sull'annualità 2026 è stato previsto un importo complessivo di circa 51.000 euro, mentre nell'annualità 2027-2028 solo 10.000 euro. Quindi questa è la differenza a livello di entrate tributarie del titolo primo tra il 2026, 2027 e 2028. Per quanto riguarda i trasferimenti correnti, anche qui abbiamo nel 2026 circa 155.000, sono circa 67 nell'annualità 2027-2028. Anche in questo caso la differenza è legata al fatto che quest'anno rispetto agli anni 2027-2028 abbiamo il versamento, quel contributo straordinario per le spese sociali che ammonta, mi sembra, 48.000 euro. Un contributo straordinario per quanto riguarda, sempre che va a finanziare spesa corrente, l'acquisto di libri per la biblioteca. L'anno scorso erano 12.000 euro, quest'anno sono 3.000, era una cosa, non ci sono questi versamenti sulle annualità successive e quindi buona parte di questa differenza è dovuta a questo. Per quanto riguarda le entrate extratributarie, quest'anno prevediamo di incassare circa 270.000 euro, negli anni successivi sono 215.000 euro. Anche qui la differenza è legata a un contributo, ad una distribuzione di utili da parte del BIM. Abbiamo introitato praticamente a gennaio circa 50.000 euro. Per quanto riguarda invece le spese in conto capitale, ve l'ho già detto, nel senso che abbiamo previsto circa 1.390.000 euro nel 2026, nelle annualità successive per il momento sono circa 98.000 euro e il resto sono partite di giro sostanzialmente, per cui non incidono sull'equilibrio complessivo del bilancio. Se vogliamo poi dare un'occhiata in modo particolare ai, diciamo, ai macro aggregati, agli aggregati di spesa nell'ambito della spesa corrente. Diciamo che la spesa corrente per l'anno 2026 è prevista in 1.805.000 euro. Le previsioni del 2027 e del 2028 vedono una diminuzione rispettivamente a 1.621, 1.622 e 1.614, arrotondando i dati. Anche in questo caso, come vi dicevo come in entrata, c'è una differenza sui redditi da lavoro dipendente di circa 18.000 euro, che sono legati al finanziamento della spesa dell'unità di personale finanziata con i fondi PNR. Quest'anno sono 6 mesi, dal prossimo anno non ci sono più, quindi naturalmente questa figura non sarà più contemplata fra la spesa del personale. Imposte e tasse a carico dell'ente rimangono pressoché analogo. Per quanto riguarda l'acquisto dei beni e servizi, quest'anno la spesa è prevista in circa 813.000 euro, per le annualità successive rispettivamente 788.000 euro e 777. Anche in questo caso la differenza è legata ad una serie di servizi che man mano, legati soprattutto al supporto dell'ufficio ragioneria per quanto riguarda la gestione dei tributi e quant'altro, per cui nel caso specifico, man mano che le ragazze acquisiranno l'esperienza necessaria, saranno in grado anche di poter procedere in autonomia a svolgere quelle che sono le attività dell'ente,
che adesso sono esternalizzate
c'è un supporto anche per la predisposizione dei documenti di programmazione, e naturalmente c'è comunque un supporto per l'espletamento dell'attività di accertamento ad una società diversa da quella che avevamo in precedenza. Il precedente responsabile del servizio finanziario aveva affidato l'incarico per bonificare le banche dati fino al 31/12/2024, in modo tale da allinearle perfettamente, per cui ad un certo punto, soprattutto per quanto riguarda la Tari, non ci sarà più problema, perché naturalmente dal 2025 è stata esternalizzata. Per l'IMU procederemo in relazione a quelle che sono le necessità, che vediamo un pochino come procede l'attività di accertamento sull'IMU quest'anno, e poi capiremo se c'è la necessità di affidare ulteriori incarichi. Sui trasferimenti correnti vi ho già detto, quest'anno ci sono 237.000 euro previsti a bilancio a fronte di circa 172.000 euro nelle annualità successive, e qui la differenza è quella: come c'è l'entrata, c'è naturalmente anche la spesa, perché sono fondi vincolati. I fondi sociali che abbiamo ricevuto dal Ministero, che sono circa 48.000 euro, 3.000 euro della biblioteca, e più o meno la differenza è quella. Abbiamo poi, diciamo che fra i macro aggregati c'è poi una differenza rilevante, ad esempio sulle altre spese correnti, che quest'anno sono previste in 123.868, i prossimi anni in 67.355 e 71.055. Anche nel caso specifico la differenza è legata sostanzialmente ai fondi accantonati. In modo particolare abbiamo previsto quest'anno, e il prossimo anno c'è un importo di gran lunga inferiore, perché man mano che i contratti vengono rinnovati, poi gli importi da recuperare sono da pagare al personale diminuiscono, nel senso quest'anno abbiamo accantonato circa 9.000 euro. Però per gli anni successivi, se non erro, 2.000 euro. Fra l'altro abbiamo previsto a bilancio un fondo crediti dubbia esigibilità di circa 24.000 euro quest'anno, 15.000 euro nel 2026-27, perché naturalmente la TARI incide su questa quantificazione relativa. abbiamo poi rispetto a quello che non abbiamo sulle annualità successive un accantonamento per il fondo crediti garanzia commerciali, nel senso che noi il nostro indice di tempestività dei pagamenti di fatto era pari a meno 1 al 31/12/2025, però dato che poi viene valutato la media ponderata, siccome eravamo piuttosto in ritardo nel primo semestre del 2025, questo ha portato, anche se avevamo uno stock del debito inferiore al 10% dell'anno precedente, questo ha comunque, considerando la media ponderata del ritardo di pagamenti, eravamo tra gli 11 e i 30 giorni, quindi mi sembra 11, qualcosa. Quindi abbiamo dovuto fare questo accantonamento di circa 25.000 euro a bilancio. E naturalmente sono tutte situazioni che poi determinano questa differenza tra gli accantonamenti. Abbiamo poi accantonato ancora dei soldi a fondo contenzioso, perché non sappiamo bene non sappiamo ancora quali sono gli esiti della pronuncia del contenzioso che abbiamo del contenzioso Pividori. Quindi questo per quanto riguarda sostanzialmente le principali poste della spesa corrente, i fondi vi ho detto. Per quanto riguarda l'avanzo presunto di amministrazione, dalla situazione contabile a 31/12, che non è ancora certificata dall'approvazione del rendiconto, e considerando anche che dobbiamo ancora fare il riaccertamento dei residui, che sicuramente inciderà sul risultato finale, comunque il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025 ammonta a 2.336.915,53. Rispetto all'anno scorso decisamente superiore, nel senso che l'anno scorso avevamo abbiamo chiuso con un avanzo di 1.607. Io non credo che il riaccertamento abbasserà moltissimo questo dato, per cui potrebbe abbassarlo, però non in maniera rilevante, anche perché diciamo nel 2025 è stata fatta un'azione mirata sul recupero delle entrate, che ha dato diciamo i suoi frutti. Per cui, a fronte di questo risultato presunto di 2.336, gli accantonamenti previsti sono rispettivamente 604.029, nella parte accantonata c'è il fondo crediti di dubbia esigibilità, che sono 121.000 euro, che vanno a coprire eventuali inesigibilità di situazioni creditorie iscritte a bilancio. Abbiamo il fondo contenzioso, che allo stato ammonta a 436.586, e poi abbiamo altri accantonamenti all'interno del bilancio, che sono 45.816, che sono accantonamenti per indennità di fine mandato, per oneri contrattuali e oneri contrattuali, adesso non mi viene in mente il terzo dato. Abbiamo poi una parte vincolata anche qui di 1.033.356. Questa parte vincolata scaturisce in modo particolare da tutte quelle entrate che si sono manifestate in bilancio, ma che non hanno avuto, che erano vincolate ad una specifica spesa, la spesa non è stata sostenuta, di conseguenza sono stati messi vincolati all'interno del bilancio. Una parte sono contributi per spesa da investimenti tipo fonduletta, che verranno poi, una volta che sarà approvato il rendiconto, applicati al bilancio per finanziare le opere relative. Abbiamo poi un'ulteriore parte destinata agli investimenti, sono rispettivamente che derivano praticamente da economie su spese in conto capitali finanziate da avanzo di amministrazione, oneri di urbanizzazione e quant'altro, e che non sono state sostenute, quindi sono ritornate in bilancio vincolate e destinate agli investimenti. Praticamente, togliendo dal 2.336 gli accantonamenti, i vincoli e la quota investimenti, dovremmo avere un avanzo di circa 595 mila euro. Quindi se questo è, ripeto, non abbiamo fatto riaccertamento, quindi ci sono tutta una serie di posizioni ancora da vagliare, ma sicuramente l'anno scorso era già stata fatta un'opera di notevole scrematura di tutte le posizioni creditorie, debitorie e bilancio, per cui quello che rimane quest'anno è, secondo me, non comporterà un grosso spostamento da quello che è l'avanzo di amministrazione presunto. E non siamo ente, naturalmente uno degli allegati al bilancio, la tabella dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, qui ci sono 8 parametri, noi siamo praticamente, non siamo, abbiamo solo un parametro fuori che è quello relativo alla sostenibilità del disavanzo legato alla nostra situazione pregressa. Quindi non siamo ente strutturalmente deficitario. Per quanto riguarda il fabbisogno del personale, la nostra previsione di dotazione organica è di 11 figure, attualmente ce ne sono 10 a tempo pieno, tutto a tempo pieno. Dobbiamo ancora coprire la posizione tecnica all'interno dell'ufficio tecnico lavori pubblici, sono state allocate in bilancio le risorse relative per bandire il relativo concorso, speriamo che il concorso vada a buon fine e quindi questo per quanto riguarda la dotazione. La spesa del personale naturalmente rispetta i limiti previsti dalla norma e per quanto riguarda l'indebitamento, attualmente noi abbiamo il debito totale dell'ente da estinguere è di 233.632,97 euro. Allora, scusatemi solo un attimo che volevo verificare.
Questo è un mutuo, dice.
Sì, sono i mutui, praticamente i mutui residui. L'esposizione debitoria è diminuita perché nel 2025 abbiamo chiuso l'ultimo mutuo che c'era con l'Unicredit. Gli altri mutui sono tutti mutui con la cassa depositi e prestiti. Allora, al termine, al 31/12 del 2025, l'indebitamento residuo era di 632,97, al termine del 2028 dovremmo arrivare a 150.224. Quindi basta, direi che questi sono i dati principali del bilancio di previsione 2026-2028.
Grazie a te, a Ilaria, a Chiara, a Laura, perché diciamo che l'anno scorso di questa data qua non eravamo certi di sostanzialmente arrivare col bilancio nei termini, quindi
infatti,
è un po' un miracolo quest'anno.
Certo, è stato fondamentale anche il supporto dell'Ilaria, perché insomma ci ha permesso di chiudere tutta una serie di situazioni. Purtroppo il suo sostegno è venuto a mancare dal 2026. Diciamo che Chiara e Ilaria sono naturalmente ancora acerbe, però sono ragazze dotate di buona volontà, sono sul pezzo e mi sembra che stiano progressivamente crescendo, quindi speriamo che abbiano la voglia di continuare a lavorare in questo ente, perché è fondamentale per poter garantire una corretta gestione. Poi su determinate situazioni ci possono essere dei ritardi, infatti ad esempio col DUP siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia, ma diciamo che non ci sono state le condizioni per...
Col PIAO intendi? Col PIAO o col DUP?
No, col DUP in termini di approvazione, ma insomma...
Ah, vabbè,
sì, però insomma abbiamo cercato di fare il possibile, correndo un poco, insomma, dall'ufficio ragioneria all'ufficio segreteria all'ufficio tecnico, tutti hanno collaborato per riuscire a portare a casa i risultati.
Un applauso, te lo meriti, eh.
È un risultato che per grande percentuale deve essere riconosciuto a Anna, che ha dedicato tempo, molto tempo, a seguire materialmente l'attività delle due nostre impiegate in ufficio. E quindi veramente, Anna, devo dirti grazie, perché senza di te probabilmente non saremmo arrivati a questo punto. E te ne siamo veramente grati, ecco,
Grazie, però
perché
ma non
sei
solo da
stato
adesso, è da quando ho
da quando ho
cominciato.
cominciato.
Sì,
No, adesso
purtroppo io riesco a fare, non riesco a fare tutto quello che vorrei, però insomma spero che ripeto, l'apporto di Ilaria è stato importante perché dava anche a me una notevole tranquillità. Adesso comunque le ragazze sono supportate da un soggetto esterno che in qualche modo le sta facendo crescere e per cui speriamo che strada facendo raggiungano una sempre maggiore autonomia.
bene,
Brava Anna.
ci sono richieste di chiarimenti sul bilancio? No, mi sembra un'esposizione così, io non, nella mia vita amministrativa non l'ho mai sentita, quindi veramente è stata più che esaustiva e di facile comprensione, penso anche per chi non fosse addetto ai lavori. Quindi veramente brava Anna. Allora, mettiamo in approvazione, chi approva? Facciamo anche l'immediata esecutività. Immediata esecutività. Ok. Bene. Il consiglio finisce qui.